Parto dalla difesa. No, difesa, sì. Centrocampo, attacco. In difesa Massimo Brambati. Massimo, ben trovato.
Ah, ecco, oh, abbiamo sentito Massimo.
Ciao Massimo.
No, non andavo avanti se non rispondevi. Fermavo la trasmissione.
No, è sicuro, ci sono, ci sono.
Vai. Abbiamo sistemato la difesa, andiamo a centrocampo con Alessio Tacchinardi. Alessio, benvenuto.
Ciao a tutti, un saluto, buon pomeriggio.
Ovviamente la spina dorsale non può prescindere dall'attacco e noi in attacco ci andiamo con bomber Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Buon pomeriggio a tutti, un abbraccio.
Ciao, guarda che terzetto, qui il venerdì è il loro momento. Allora ragazzi, voi siete dei grandi intenditori, quindi ci dovete un po' aiutare voi.
Noi no.
Noi possiamo soltanto accompagnarvi e sentirvi. Ma perché Chiesa non riscuote questo grande entusiasmo? Stiamo leggendo, no? Meglio andare a prendere un altro giocatore, lasciamolo dov'è, meglio prendere un terzino sinistro. Per quale motivo? Voglio cominciare dal bomber. Bruno.
Ma non lo so, non è che se alcuni tifosi dicono così, tutto il pensiero degli altri tifosi è lo stesso. C'è chi la vede in un modo, chi nell'altro. Certo, a bocce ferme servirebbe più un terzino sinistro, per dire, con tutti i rispetti di Frambotta. Insomma, non è che se dovesse avere delle difficoltà Alessandro nelle partite importanti, parlo di Champions soprattutto, a tutto il rispetto per questo ragazzo che ancora non sia pronto, anche perché dall'altra parte, insomma, se tu hai giocatori come Kulusevski, come Bernardeschi, Douglas Costa, allo stesso momento potrebbe giocarci anche Quadrato, insomma, dici, quella parte è abbastanza coperta, a meno che loro non vogliono fare altre cessioni e poi andare a prendere un giocatore importante come Chiesa, soprattutto un ragazzo di grandissima prospettiva, italiano, e sarebbe anche importante per la Juventus.
Alessio Tacchinardi, che dici?
Ma ha detto quasi tutto Bruno, voglio aggiungere, forse non riscuote quel grande entusiasmo per due situazioni, forse. Una è quella, anche se è partito questo campionato in grande spolvero, l'anno scorso non dava la sensazione di fare l'ultimo salto di qualità, anche se poi avevamo già parlato, penso che sia giusto per lui andarsi a confrontare con campioni assoluti, no? Quindi uscire un po' dal guscio di Firenze e andare a giocarsi anche il posto in una piazza così importante. Detto questo, la mia curiosità grande, ma veramente grande, e prendo Chiesa per farlo giocare dove?
Infatti era la domanda che vi avrei fatto, dove?
No. Perché è lì secondo me non si sa alla fine come voglia giocare Pirlo con la sua squadra, perché avevamo parlato di Dzeko e poi ha preso Morata, che ha totalmente altre caratteristiche, ma la cosa principale è capire dove vuole far giocare Chiesa, perché c'è davanti, non penso che lo faccia giocare perché ha già giocatori importanti sull'esterno destro, ha un Quadrado che sta facendo bene, o eventualmente un Kulusevski, o metterlo come quinto a sinistra, che però non renderebbe come il suo reale valore. Quindi io ho grande curiosità, oltre a capire come giocherà Pirlo con la sua squadra, se vogliono Chiesa è perché vogliono mettere in qualche parte del campo, e la curiosità mia è in che parte del campo. Però detto questo, Chiesa, se si può comprare, secondo me è un grande acquisto.
Brambati, poi allora il ruolo, non l'abbiamo chiesto a Giordano, poi ci ritorniamo. Certo. Sul ruolo di Brambati, sì, sul ruolo di Chiesa, Brambati.
Sì, no, allora io intanto devo dire che insomma mettersi qui a pensare a cosa può pensare la Juve se va a cercare un giocatore del genere, credo che sia un atto un po' di presunzione, nel senso, io non credo che Paratici, Pirlo, Agnelli, insomma le persone che sono preposte ad acquisire e a spendere una cifra del genere, seppur in 3 o 4 anni come ho sentito dire, non hanno idea dove far giocare il giocatore. Sicuramente hanno un'idea, hanno un'idea tecnica, come avevano un progetto tecnico su Dzeko e probabilmente l'hanno modificato prendendo Morata. Detto questo, ho sempre detto che i due giovani promettenti italiani che trovavo già pronti, questo è un riferimento anche a Tonali, per me sono sempre stati Zaniolo e Chiesa. Secondo me sono due giocatori senza nulla togliere l'attenzione né alla Roma né alla Fiorentina, che però in questo frangente e in questo periodo storico non stanno partecipando alla Champions League, e magari non stanno neanche lottando per le prime posizioni di,
di classifica, credo che siano due giocatori che inseriti in un contesto come può essere quello della Juventus o dell'Inter, o una squadra che lotta per il vertice e gioca il torneo europeo più prestigioso, secondo me possono avere spazio, perché li vedo pronti, perché Chiesa ha secondo me una caratteristica che è quella della rapidità, del saltare l'uomo, dell'essere pungente in fase offensiva, ma di aver imparato anche, e l'ho visto e l'ho apprezzato molto nella partita di San Siro, di essere l'ultima, di essere anche pronto a livello difensivo, cioè di ricoprire anche il ruolo.
Si sacrifica, si sacrifica, questo sì.
Sì, deve ricoprire il ruolo di quando la tua squadra non è in possesso palla. Quindi io credo che
tu lo vedi bene lì in quel centrocampo.
Se dovessero prenderlo, io dico che è un qualcosa in più che la Juve ha a disposizione, indipendentemente poi se dovesse andare via da Glascosta, che dire, non so chi può andare via, perché mi pare di aver capito che dovrebbero liberare, tra virgolette, abbassare il tetto salari per far entrare Chiesa, non tanto nella spesa che sarà addirittura all'inizio un 10 milioni di prestito, per poi andare ad arrivare ai 60 milioni pagando poi, mi sembra, in 3 o 4 anni.
Formula molto simile a quella per Alvaro Morata.
Esatto, non ho chiesto a Bruno solo il ruolo, così poi andiamo avanti. Bruno, sul ruolo di Chiesa tu dove lo vedi meglio? Il 4-3-3 esterno di un
3-5-3, un esterno d'attacco. È chiaro che può, a forza nelle gambe, può giocare anche come sta giocando ultimamente a Firenze, però perde un po' di efficacia, è un giocatore prettamente d'attacco, dove appunto nel 4-3-3 sarebbe perfetto, ma non stiamo discutendo il valore del giocatore, che come ha detto anche adesso, insomma, noi stiamo discutendo il valore di questo giocatore e dove può giocare. Siamo curiosi, non è che diciamo che la Juventus non capiscono niente, ci mancherebbe, siamo curiosi, perché appunto vedere una Juventus strutturata in questo modo credo, insomma, faccia fatica a trovare una posizione giusta. Se poi cambiano il sistema di gioco, allora con Chiesa vai tranquillo, perché è un grande giocatore.
C'è una domanda di un ascoltatore, prendiamo una su Chiesa e poi chiudiamo questo discorso, e vogliamo fare anche un po' un giro sui gironi, sulle partite di questo turno che stanno arrivando. Proprio l'ultima al 331-8200213 la giriamo a Brambati, Tacchinardi e Giordano. Dai, via.
Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio. Tornando a Chiesa.
Sì.
È il motivo per cui non piace a me come a tanti altri. L'altro giorno rivedevo su Sky i gol di Shevchenko.
Ho capito.
Nei primi 2 anni al Milan, in cui, se non sbaglio, aveva 20 anni e 21 anni, correggetemi se sbaglio, ha fatto 24 gol a stagione.
Ho capito, è una prima punta, però.
Ho capito, ma adesso con tutto il rispetto.
E ha tolto le coppe. Chiesa con la Fiorentina ne ha fatti 27 in 3 anni.
Vabbè, che vi devo dire? Io non lo so. Certo, paragonare Chiesa e Shevchenko, io non lo so, Tacchinardi, mi sembra un po' cattiva come cosa, non lo so.
Ma
che
no, vabbè, con tutto bisogna rispettare le opinioni.
No, perché le rispettiamo, tutti. Però insomma.
È normale che ha preso un giocatore che fa l'attaccante puro, è un attaccante puro sangue, era un atleta pazzesco, ci ho giocato contro per tanti anni, ma comunque Chiesa non fa pochi gol, perché è un giocatore comunque la porta la vede, e poi ne parlavamo prima, no, del ruolo. Gioca tante volte anche come quinto di destra o quinto di sinistra, dove non è facile poi attaccare la porta. Però io brevemente voglio chiudere, non ho capito e ci sono rimasto un po' male dall'affermazione di Massimo, dicendo che sarebbe presuntuoso andare a dire a Paratici, Nedved e compagnia perché prende o non prendere Chiesa. Io ho solo detto che Chiesa,
no, ma non era
curioso,
non era un riferimento, cioè, a te.
No, aspetta Massimo, finisco poi fai te. Solo per dire, sono solo curioso, io Chiesa lo prenderei tutta la vita, ma sono solo curioso di capire dove gioca. Tu hai iniziato dicendo, mi sembra un po' presuntuoso andare a dire a Paratici, Ned, dove far giocare Chiesa, o sbaglio?
Sì, sì, no, ho detto questo, a parte che io ti dico la verità, stavo facendo un'altra cosa mentre parlavate, sia te che Bruno, sono sincero, quindi non ho sentito neanche, io dico solo che secondo me... che secondo me dire che poi, perché l'ha detto anche Marco all'inizio, o non so chi l'ha detto, ha detto che non si sa dove farlo giocare. Io non credo che una a livello Juventus acquisti un giocatore senza poi sapere dove metterlo. Forse lo prendono anche, non lo so, adesso io sto sparando là in prospettiva di poter dire Douglas Costa, per esempio, che potrebbe essere un giocatore dalle caratteristiche, non prendetemi alla lettera, però dalle caratteristiche da ruolo può essere anche un simile, ok? Ma Douglas Costa, tu lo sai e voi lo sapete bene, ha i muscoli di cristallo, si fa male ogni 3x2 e probabilmente sanno che con la stagione, che potrà essere lunga e dispendiosa, perché ci sono non c'è solo la Champions da rincorrere, ma c'è, secondo me quest'anno ci sarà un campionato forse ancora più probante rispetto agli altri anni, dove Douglas Costa non dà probabilmente delle garanzie, quindi stanno cercando di vedere se riescono a dar via Douglas Costa, perché è probabile che anche non riescano a darlo via, ma si premuniscono con un giocatore sicuramente più giovane e con caratteristiche pressoché vicine, magari diverse, perché credo che la gamba di Douglas Costa Chiesa non ce l'ha, però magari Douglas Costa non ha forse il senso tattico che ha questo giocatore e sicuramente non ha dalla sua età, che è più vecchio Douglas Costa, ecco, tutto qua.
Allora, prego Alessio, se volevi aggiungere qualcosa, dai.
No, io voglio chiudere adesso, se non stavo ascoltando la mia disamina, io non ho detto che la Juve non deve prendere
ma lui Chiesa, ce l'aveva con me Alessio,
perché è un giocatore, no, però poi passa un messaggio che magari io vado a dire alla società che sbaglia.
A me Chiesa
piace e piace tantissimo, anzi io sono il primo che spero che vada alla Juve, perché veramente può diventare un giocatore top in quella società lì. Detto questo, c'è una grandissima mia curiosità, oltre a capire come farà a giocare la Juve Pirlo, perché questo poi con un rientro di Dybala imminente c'è grande curiosità, anche questo giocatore qua, che verrà comunque pagato, però è un giocatore forte, sono curioso che idea ha nella testa, ma permetterebbe di andare a dire a parare.
Alessio, scusami, ti faccio una domanda. Ma la tua curiosità di capire dove verrà impiegato mi fa comunque sorgere subito una domanda. Non voglio dire come diceva, sorge la domanda spontanea.
La domanda nasce spontanea, diceva qualcuno.
Nasce spontanea.
Era allora, mezzanotte passata, più che spontanea la domanda, veniva da dormire.
Fai comunque l'allenatore, perché sei allenatore. Sì. Con la Juve che hai a disposizione, bocce ferme, vendono, adesso ti dico così, vendono Khedira e Rugani, che non c'entrano niente con questo ruolo, tengono la rosa com'è, dove lo fai giocare Chiesa, punto di domanda.
Appunto
che dici che sei curioso, che mia... no, appunto, però ti chiedo a te proprio,
perché Massimo, tu sei, perché faccio questa domanda? Perché faccio questa domanda, tiro fuori questa curiosità, perché secondo me a destra ne hanno in sovrabbondanza di giocatori, e Chiesa, le sue caratteristiche, o 4-3-3 o quinto di destra, può giocare lì. Ecco la mia curiosità. Ma visto che lì sta facendo giocare Kulusevski, arriverà Dybala, c'è Cuadrado, ecco perché sono curioso dove va a giocare questo ragazzo nella Juve. Questa era la mia curiosità.
Vabbè, Bruno però va risposto. Ha detto 4-3-3, lui è stato secco, dice, io lo vedo come esterno.
Gli ascoltatori si stanno scatenando, 3-4-3, Chiesa alla Zambrotta anche, cioè, questa ipotesi, vediamo.
Bruno ha trovato subito la soluzione tattica, voi vi siete un po' incartati, mentre Bruno Giordano è stato proprio, ha detto, vabbè, per me 4-3-3 esterno d'attacco. Giusto Bruno, confermi, accendiamo, no?
Sì, perché a forza, c'è cioè, tecnica, soprattutto negli spazi ampi, però... credo che sia adatto proprio per giocare il 4-3, poi con le dovute equilibrio può giocare anche in più parti del campo, però ecco, se uno può sfruttare, è come Ronaldo, no? Ronaldo è attaccante, però sappiamo che rende di più quando parte da sinistra, però può giocare anche centrale, i gol li farà sempre, però invece di farne 100 ne farà 90. Quello che volevo dire, anche lo stesso vale per Chiesa,
certo,
un 4-3 mette in risalto proprio le sue qualità, che sono quelle appunto di sprintare, andare al tiro oppure al cross.
Va bene, vabbè, sentite, lasciamo un attimo Chiesa, lo lasciamo un attimo, poi vediamo che succede, dove va, se va, non va.
Dal posto ci sono, gli arriva.
Ci sono, ci sono. Però una domanda ve la faccio, perché c'è un ascoltatore che un po' è... Ma è meglio Bernardeschi o Chiesa? Tacchinardi, tu chi sceglieresti?
Io scelgo Chiesa.
Chiesa.
Scelgo Chiesa perché mi sembra un giocatore più forte e che può ancora crescere più. Bernardeschi, essendo già stato comunque 2 anni alla Juve, si è abbastanza fermato.
Ok, Giordano.
Ma vedere Bernardeschi stile Fiorentina, Bernardeschi. Poi non c'è stata la Grecia che ha detto Alessio, ma io poi bisogna vedere anche se ci sarà una Grecia da parte di Chiesa. Io mi auguro di sì, perché nella Fiorentina, dico, hai quasi il posto assicurato, giochi tutte le domeniche e puoi permetterti anche una domenica di sbagliare. Juventus, e Alessio lo sa meglio di me perché ci ha giocato tantissimi anni, se sbagli 1 o 2 partite vai in panchina e chissà quando rientri. Per cui anche ecco, lo stesso errore che è stato fatto con Bernardeschi, no? Bernardeschi è arrivato lì come un esterno d'attacco nel 4-3, ha giocato in tutte le parti in questi anni, ma tranne nel suo ruolo. Per cui bisogna vedere anche appunto dove va messo il calciatore. Però ecco, stiamo parlando di 2 giovani importanti che devono poi dimostrarla a livello internazionale con una squadra importante come la Juventus.
Bramba, tu chi scegli?
No, io scelgo Chiesa, ma logicamente con riserva, nel senso, uno prende il Bernardeschi della Fiorentina, ma io devo prendere il Bernardeschi che ho visto alla Juve. Il Bernardeschi che ho visto alla Juve, sinceramente, mi ha abbastanza deluso, perché io mi aspettavo qualcosa di più. Ma lascia stare il costo del cartellino, non mi interessa. Io dico che le cose che ho visto fare a Bernardeschi alla Fiorentina, io poi le ho viste fare una volta, te l'ho detto mi sembra ieri, una volta sola, nella partita con l'Atletico Madrid in casa della Juve, che ha fatto una partita, una prestazione straordinaria, ma poi non gli ho mai più visto fare neanche 15 minuti a quei livelli. Quindi vuol dire che c'è qualcosa, non lo so se nella testa del ragazzo, se nell'allenatore, se nella posizione in campo, se nelle motivazioni, però non gli ho mai più visto fare una partita di quel genere. Allora ti dico Chiesa con riserva, perché a Chiesa gli ho visto fare delle partite straordinarie, ne ho viste fare più di una, però è vero, ha ragione Bruno quando dice, e qui Alessio ci può dare la conferma, che giocare alla Juventus è una cosa e giocare in una squadra sempre con tanto di rispetto alla Fiorentina è comunque un'altra, a livello di pressione, a livello proprio di prestazione, cioè le prestazioni della Juve vengono pesate molto di più rispetto che una prestazione che puoi fare in una squadra di un livello, non ti dico inferiore, ma che in questo momento non sta lottando per lo scudetto, ecco.
Vero, assolutamente. Allora, ci dobbiamo un attimo fermare perché andiamo in pausa tra poco, però intanto vi dico, ribadiamo ancora la notizia della positività di Zielinski.
Sì.
E di un altro membro dello staff
tecnico del Napoli. Esatto.
Domani terzo tampone. Speriamo di rimanere con questa situazione, perché vuol dire è una mezza vittoria, cioè è più di una vittoria, perché considerando la situazione che è successa al Genoa, dei 16 che sono complessivamente positivi,
2 nuovi oggi, tra cui Mika Zajic, il nuovo acquisto preso sulla tre quarti quest'estate, che è positivo anche lui, e un membro dello staff tecnico di Rolando Maranna.
Allora tra poco rientriamo, parleremo anche un po', vi chiederemo un po' la percentuale di passaggio del turno di Champions delle italiane impegnate. Facciamo un giro con
Ripercorriamo gli aggruppamenti
e poi ci proiettiamo anche sulle 2 sfide, Lazio-Inter e Juventus-Napoli, con questo bel terzetto. Quindi tra pochissimo, dai. E poi c'è il gioco che oggi non sanno niente, li facciamo partecipare a un piccolo spoiler. Gioco. Allora, break e torniamo subito. Nuovamente con voi in diretta come sempre nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Jacopo Erba. Eccoci. Il venerdì che chiude questa settimana, poi ci rivediamo e ci riascoltiamo domenica sera a partire dalle ore 20.
Allora, tra l'altro Marco, permettimi, vai. Tramite ovviamente la piattaforma Sport Italia, aggiungiamo anche su, grazie all'app di Sport Italia, su tutte le piattaforme Amazon, ci trovate ovviamente anche noi come Realtà Tempo Radio, quindi ci vedete, ci sentite, che con spettacolo. L'interattività, la tecnologia.
Quindi sentono pure Brambati, Tacchinardi,
tutti,
e Giordano,
tutti, tutti.
Una roba incredibile. Va
tutti
bene.
Quanti.
Allora senti, allora torniamo di nuovo con voi. Abbiamo già sentito un po' sorridere Tacchinardi, c'è Giordano, c'è Brambati. Andiamo un attimo, mettimi un attimo sottofondo Champions, così creiamo un po' di atmosfera adesso, eh. Allora via, partiamo con la Juve.
Sì,
vai,
perché dobbiamo
rielenca il girone,
il sorteggio. Juventus che si è un po' spaventata alla lettura della seconda fascia perché ha pescato il Barcellona, quindi non benissimo.
Mansufati è bravo, attenzione.
È molto bravo, e non solo
fatto
lui.
Un golletto,
occhio pure a Trincao, che un altro ne sa, ne
Trincao,
sa. E poi terza e quarta fascia molto bene, però, perché pesca Dinamo Kiev e Ferencvaros, questi ungheresi che da allora 25 anni non partecipavano alla competizione.
Brambati, che percentuale dai alla Juventus di passaggio del turno?
80%.
Tra Messi e Ronaldo chi scegli? Si troveranno faccia a faccia, un ultimo tango quasi, no? Che dici?
Ma allora io scelgo Ronaldo perché insomma Messi mi ricorda più Maradona, che ho avuto la fortuna barra sfortuna di incontrarlo.
Ti ha fatto venire il mal di testa, tra l'altro. Ma hai mandato una foto. Adesso lo dico, la vediamo in video. C'è una foto qui di Brambati che marca Giordano. Però non è che guarda Giordano, guarda il pallone, dice adesso sparisce tra poco.
Hai
capito? Ridi.
Per favore, non mettere il coltello nella piaga, perché tu lo sai, te lo stavo dicendo io cercavo di marcare Giordano come cercavo di marcare Maradona,
ecco.
Purtroppo con risultati infelici.
Allora,
però,
quindi scegli Ronaldo perché quello ti ha fatto venire il mal di testa, quel 10?
No, perché io paragono un po' e quell'altro secondo me... attenzione, io dico secondo me, non è che poi dopo, secondo me è quell'altra più forte, secondo me.
Quell'altro chi? Di nome però, perché magari
Diego
era più forte. Vabbè, Diego era più forte di tutti e due. Allora, vabbè, 80% per Brambati. Tacchinardi, passaggio del turno della Juventus.
Allora 100% passaggio del turno, come prima del girone 60%.
Addirittura, vedi che bel distinguo, come prima 60%.
Tanto sono due squadre, Marco, che hanno una vicinanza importante a livello di ricostruzione, perché entrambe quest'anno si stanno ricostruendo in maniera anche, come dire, un po'.
Stanno buttando anche su alcune figure giovanili, no?
Sì, sì, esatto. Il Barcellona ha proprio smantellato, esatto. Juventus sta facendo accorgimenti.
Ok, e senti l'altro quesito: Ronaldo o Messi?
Dico anch'io Ronaldo, però sono veramente curioso quest'anno di vedere la stagione di Messi, ed è iniziata in maniera come sempre spettacolare, dopo la uscita che aveva fatto, no, di voler andare via, nel magari ritrovare quello stimolo che forse aveva un po' perso, si era un po' appiattito nell'ambiente dove stava. Quindi sono veramente curioso di vedere la stagione di Messi, però dico Ronaldo.
Diciamo, pensate che noi oggi abbiamo avuto in apertura un allenatore, Delio Rossi, che ha detto: da spettatore prendo sempre Messi perché è poesia, da allenatore prendo CR7 perché è più incisivo, più determinante. Pensate questa cosa.
E soprattutto nei big match ha fatto meglio.
Sui big match ha detto ha avuto un peso sempre maggiore. Bruno, percentuale?
Sì. 100%, non so se primo o secondo, però passeranno loro due, perché terza e quarta fascia, insomma, è poca cosa nei confronti di questi due squadroni. E riguardo ai due fenomeni, diciamo che io preferisco Messi, però se devo giocare una finale del mondiale mi prendo Ronaldo tutta la vita.
Ah, quindi vince CR7, hai visto? Praticamente.
Tra l'altro, a livello comunque di risultati, inizio stagione scoppiettante, il Barcellona ha vinto 4-0 al Villarreal e 3-0 al Celta Vigo, quindi Koeman non mi sembra partito malissimo.
No, non è partito assolutamente male. Allora, Koeman sorride, visto che è molto sorridente, l'hanno inquadrato ieri. Andiamo all'Atalanta, cari miei. Stavolta parto da Giordano. Gironi, vai.
Gruppo D, Liverpool, Ajax, Atalanta e Midtjylland, squadra danese, molto interessante.
Chi sono gli ultimi, scusa?
Midtjylland. Ho letto ieri che si pronuncia Midtjylland.
Vedi, sei precisissimo, proprio una
professorino.
Dai. Giordano, percentuale Atalanta?
25%. Do il 50 a Liverpool e il 25 all'Ajax. Quindi se la giocheranno tra loro il secondo posto, perché il Liverpool è di un altro pianeta, tutto il rispetto dell'Atalanta, e per cui ecco, credo il 25%, che non è poco per una squadra che è alla seconda competizione europea, però è vero che l'Ajax ha smantellato parecchio la propria squadra, però sappiamo che attraverso il gioco, attraverso i nuovi talenti, può mettersi sempre in grande difficoltà.
Bruno, invece allo scudetto quanto percentuale dai all'Atalanta di lottarci fino alla fine?
Ma lì la porzione, diciamo che le due, Juventus e Inter, hanno molte più possibilità, e l'Atalanta insieme al Napoli potrebbe essere quella che può creare problemi a queste due squadre. Adesso non so a livello di percentuale, però ecco, Juventus e Inter sono un gradino sopra queste altre due squadre come Atalanta e Napoli.
Tacchinardi, percentuale Atalanta, passaggio del turno.
Per l'accento, io allora, beh, il Liverpool è fuori girone, fuori categoria, e quindi lo lascio, quindi se la deve giocare con l'Ajax. Però secondo me l'anno scorso gli è servita molto l'Atalanta, l'esperienza di centro dopo un inizio traumatico, come poi è cresciuto e tutto, e vedendola nelle prime due partite di campionato sembra veramente una squadra che non ha più paura di nessuno, da quattro gol fuori casa a tutti. Quindi io penso che sia, come diceva Bruno, l'Ajax è sempre una squadra di qualità, ha smantellato tanto, però penso che abbia quell'esperienza ormai acquisita che possa arrivare seconda nel girone, quindi gli do tra Ajax e Atalanta un 60 all'Atalanta e un 40 all'Ajax.
60%. Brambati,
il passaggio del turno dell'Atalanta gli do un 80%. Perché vedo che mi devo un po' ricredere, nel senso, io non credevo onestamente, scusate il gioco di parole, di ritrovare una squadra così in grande spolvera dal punto di vista atletico, tattico, insomma non ha giocato contro squadrette, soprattutto insomma, la Lazio arrivava da una vittoria col Cagliari. Mi sembra tuttora una squadra comunque che è lì tra le prime. Insomma, l'Atalanta l'ha spazzata via in 4-4-8. Anche per me il Liverpool è di un'altra categoria, ma non vorrei dimenticare che, come ha detto Alessio, un po' di ossa se le sono fatte l'anno scorso, e credo fossero nel girone del Manchester City. Il Manchester City, adesso non mi ricordo se era già qualificato, ma quando è venuto a giocare a San Siro non ha fatto proprio una passeggiata di salute contro l'Atalanta.
Vero.
Quindi anche il Liverpool potrebbe avere qualche difficoltà contro questa squadra. Insomma, questa squadra gioca contro il Liverpool, gioca contro l'Ajax, gioca contro...
C'ha sempre la sua identità.
Ha sempre qualcosa da dire e lo fa sempre a 300 all'ora. Ecco cosa...
Bene, ecco, quindi 80%. Dai.
L'Atalanta. Poi tra le altre cose, l'Ajax ha smantellato tanto.
È vero, lo ricordava prima anche Jacopo.
Tanti giorni ricevuti.
Perché l'Ajax ci stupisce sempre.
Dai.
Perché tira fuori sempre qualcosa dal cilindro.
Bene, 80%. Inter, andiamo al girone dell'Inter.
Andiamo a riepilogare il girone, sicuramente il più complicato tra quelli capitani alle squadre italiane. Gruppo B con Real Madrid, Shakhtar Donetsk, avversaria dell'Atalanta nella scorsa Champions League, e Borussia Mönchengladbach.
Che li hanno malmenati.
Malmenati all'ultima scusa.
Allora, parto da Tacchinardi, percentuale Inter.
Ma l'Inter secondo me è una squadra che a me sta impressionando, e quindi metto una che possa passare il turno, ma anche può arrivare prima nel girone, anche un bel 60-65%, perché il Real a me non mi emoziona, non mi spaventa più come gli anni passati, e quindi l'Inter mi sembra una squadra forte, completa. Adesso vediamo un attimo se Skriniar sarà ancora nell'Inter o no, cosa faranno, ma l'Inter è una squadra che fa paura, una squadra che ha preso giocatori carismatici, vincenti, e quindi può, è vero che vuole vincere il campionato, ma può comunque passare il girone benissimo anche da prima, secondo me.
E andiamo da Brambati, l'Inter.
Tra l'altro Skriniar, per dare anche news di mercato, dovrebbe restare, perché nessuna squadra ha avanzato una proposta vicina ai 60 milioni di euro dell'Inter. Massima.
Sì, io credo anch'io un 60%, si è rinforzata parecchio. Ora devo dirti però la verità, si è rinforzata parecchio e l'amico Antonio a questo punto deve vincere qualcosa.
C'è della ruggine dentro Antonio ultimamente, perché sento i lanci delle frecciatine. Avete discusso, dai.
Assolutamente.
Secondo me qualche messaggino storto, dai. Fate pace,
no,
dai.
Allora, però scusa, gli hanno preso i giocatori che voleva, Vidal, Kolarov, ora Darmian, Hakimi, che è costato 45 milioni, che insomma si era capito già dalla partita Borussia Dortmund-Inter che questo era un giocatore con una marcia in più. Insomma, gli hanno preso i giocatori nei punti giusti, li hanno tenuto fino adesso e credo che non ci saranno sorprese da qui alla fine, quindi mi ha tra virgolette smentito anche la notizia di mercato che avevo dato, che Lautaro si era già messo d'accordo col Barcellona, ma come ben sapete poi le cose sono cambiate molto dal Covid in avanti, quindi gli hanno tenuto anche Lautaro, perché mandare via Lautaro poi sarebbe stato un problema trovare comunque un sostituto all'altezza, eccetera eccetera. Insomma, alla squadra, scusate, ma per vincere lo scudetto, no? Non abbiamo l'obbligo di vincere. No, tu c'hai l'obbligo di vincere, onestamente. Sì. Perché se non vinci quest'anno, se no l'anno prossimo ti prendono. Messi e Ronaldo. E quindi io dico 60%.
Ti preoccupare.
Mi fa più paura del Real le altre due. Perché non dimentichiamoci che lo Shakhtar Donetsk che abbiamo visto contro l'Inter in semifinale, secondo me non è lo Shakhtar vero, e il Borussia Mönchengladbach, che sono comunque sempre dei tedeschi, e i tedeschi secondo me fanno sempre paura.
Bene, allora Giordano, vengo da te.
Io dico che passano tutte e due con qualche problema, ma insomma passano il turno, non so se da prima o da seconda, la stessa cosa che vale per la Juventus, insomma ci sono due squadre di un altro livello rispetto allo Shakhtar e anche alla stessa squadra tedesca, insomma.
Quindi percentuale alta pure per te, Bruno.
100%.
Passaggio dell'Inter.
La faccia dell'altra seconda.
Ma sbilanciamo, ci siamo qui a fare. Andiamo alla Lazio e riparto da Bruno, però. Vai con la Lazio.
Gruppo l'abbiamo detto Clemente per quanto riguarda i biancocelesti, Zenit San Pietroburgo dalla prima fascia, Borussia Dortmund dalla seconda, quindi si incrocia Immobile col suo passato anche con Holland.
Scatenato.
C'è poi il Club Bruges come quarta fascia.
Bruges, Bruno, che dici qui?
Bruges Giordano.
Tranne il Bruges sono tre squadre per due botti, per cui ecco, non so, diamo il 30% a queste tre squadre e un 10% al Bruges.
Quindi dai un 30% alla Lazio.
Il passaggio della Lazio sarebbe importante perché dopo tantissimi anni, insomma, passare i sedicesimi sarebbe un qualcosa di straordinario, però diciamo che come il sorteggio è andato, non dico benissimo perché poi questi livelli sono tutti difficili, però ecco, vedo un gradino superiore ai tedeschi e il resto insomma tra Lazio e Zenit si giocano questo secondo posto. Se poi la Lazio gioca da Lazio come è stato per tanti mesi nella passata stagione, non la Lazio dell'ultimo periodo, credo ci saranno ancora molte più possibilità di passare.
Dai che dobbiamo correre, tacchi Nardi.
No, io proprio dico quello, come diceva Bruno, se la Lazio gioca da Lazio, ma la sensazione è che se non giochi al 100% delle sue possibilità, l'abbiamo visto anche l'altra sera con l'Atalanta, può prendere anche 4 gol. Quindi, e poi come c'è stato dopo il lockdown, è una squadra con una rosa negli 11 forte, ma dietro secondo me manca qualcosa. Quindi per me zoppicherà, farà fatica in Champions, può essere che passi, può essere che passi da italiano, mi auguro che passi. Però dell'otto mi sembra quella che si fisicamente non sta benissimo e faccia fatica.
Poi quindi 30% pure per te. Brambati, dai una speranza tu in più, non lo so, fai qualcosa, che dici? Pure tu.
No, ha ragione Alessio, dipende che Lazio sarà quando ci saranno le partite, perché la Lazio, insomma, la Lazio pre-Covid era una squadra, quella post-Covid
quindi
è stata completamente un'altra squadra. Se si presenta la squadra pre-Covid, io credo che può passare il turno. Se, e anch'io dico che a livello difensivo ha qualcosa
da vedere,
da registrare, Se dovesse trovare delle difficoltà in quel senso, Zenit e Borussia Dortmund sono due squadre ostiche. E poi c'ho il punto di domanda sul Bruges, perché poi anche queste squadre che arrivano come quarta fascia a volte possono riservare delle brutte sorprese. Non dimentichiamoci per esempio l'anno scorso, alla fine l'Inter
sì.
non si qualificò, non tanto per Barcellona ma per il punto che perse qui con lo Slavia Praga San Siro. Beh. Che sembrava una passeggiata di salute, poi invece fu fermato da un pareggio che andò anche bene, perché mi ricordo che pareggiò allo scadere l'Inter, quindi gli do un 40%.
Vabbè, 40% è una buona percentuale. Allora, siccome dobbiamo un po' correre, mancano 10 minuti e poi vi dobbiamo salutare, e facciamo una cosa, un giro sulle due partite, Lazio-Inter
sì.
e Juventus-Napoli, e poi c'è un giochino, quindi cerchiamo di essere veloci.
In
dai.
Cui ci saranno anche queste due partite. Insomma, allora, partiamo direi da Lazio-Inter, si gioca domenica alle ore 15, sfida già importante, conferme per l'Inter, per la Lazio invece risposte e voglia di riscatto.
Allora Bruno, è una partita decisiva, una partita già spartiacque per la Lazio e l'Inter per confermare?
No, decisiva no, però può indirizzare, perché se l'Inter dovesse vincere andrebbe a più 6 già sulla stessa Lazio, insomma può indirizzare un po' la stagione, però stiamo all'inizio. Io credo che sarà una partita piena di gol, perché tutte e due le difese fino a questo momento non mi hanno convinto, anche la stessa Inter che ha vinto perché ha dovuto fare tantissimi gol, nella prima 4, nella seconda 5, però una squadra come l'Inter che prende 5 gol nelle prime due partite e potrebbero essere anche qualche gol in più fa riflettere. E dall'altra parte c'è questo problema che viene da lontano della difesa della Lazio, che si fa tutto tranne che rinforzare appunto la difesa, stando, ci si aspettava un giocatore importante anche in vista della Champions. A livello difensivo è stato fatto tutto tranne che a livello difensivo. È
favorita? Favorita in questa partita? Chi?
Ma
vedo
l'Inter, ma perché manca anche il pubblico, perché la Lazio in questo momento con i 50.000 spettatori, il supporto della squadra, poteva fare anche la partita della vita. Così, senza pubblico, credo che l'Inter possa avere qualche vantaggio sotto l'aspetto proprio del gioco e dell'ambiente.
Bene. E chiudo allora anche su quell'altra, dai, Juve-Napoli, ricordiamo non ci sarà Zielinski nelle Napoli, quindi chissà, forse giocherà Demme.
Rapidamente news, Marco, perché ci sono 4 o 5 tamponi che non hanno dato esito, quindi c'è la possibilità che ci possano essere altri giocatori o comunque membri dello staff
certo,
positivi.
Non è un bel modo per avvicinarsi.
Dobbiamo
a questa partita. Bruno, provi anche qui un pensiero veloce su questa Juve-Napoli, cioè questa situazione che è veramente pesante, no?
La
anche
situazione prima di tutto dobbiamo trovare un compromesso, nel senso che dobbiamo sapere se ci sono 5 contagiati, si può giocare o non si può giocare, insomma anche la federazione, la Lega devono fare un qualcosa sotto questo aspetto, non è che si può navigare a vista, allora una volta decidiamo così, quella successiva no, diciamo, insomma, prendiamo per esempio quello che può essere l'UEFA e andiamo avanti con quella linea. Un giocatore si può sopportare, perché una rosa di 25-26 giocatori ci può stare, come quando viene un'influenza il sabato che non ti permette di giocare la domenica, la dobbiamo prendere così e conviverci e non stare sempre, tocca stare sul chi va là, però sappiamo che anche qualche giocatore può essere contagiato, tutto qua si deve andare avanti. È chiaro che poi se mancano 15 giocatori come il Genoa è impossibile giocare una partita.
No, però brevemente, adesso usciamo un attimo da Lazio Inter e Napoli Juve, indipendentemente chi siano i giocatori e chi siano le squadre che si vanno a affrontare. Bruno diceva come può essere un'influenza, però dobbiamo un attimo analizzare meglio le cose. Vengono fuori i 15 positivi del Genoa. Provate a immaginare la persona, non il calciatore del Napoli, a casa tutta questa settimana. Cioè,
certo.
Perché dopo si va a fare una partita con magari un positivo, ma il giocatore del Napoli che ogni giorno aspetta l'esito del tampone perché ha anche paura di attaccare la moglie, alla mamma, al figlio. Quindi
sì, sì, sono d'accordo. Andrebbe rinviata? Allora io vi faccio questa domanda: andrebbe rinviata questa partita?
Secondo me sì. Queste due partite, per quello che sta succedendo, perché il Napoli non può allenarsi. Cioè, a me mi hanno fatto il tampone l'altro giorno e io per 2 giorni non ho dormito la notte, per curiosità, per sapere. Quindi puoi immaginarti, ed ero a posto e sono a posto. Però come può un giocatore prepararsi anche se non è positivo? Ma adesso domani devono fare un altro tampone, siamo a venerdì, oggi l'hanno fatto il terzo tampone. Cioè, chiunque sia la squadra, non mi interessa chiunque sia la squadra, ma non è facile per un giocatore. Il giocatore non è un robot che accende l'interruttore e va in campo la domenica. La preparazione di una settimana, anche per un allenatore, preparare i suoi giocatori così è tremendamente difficile. Non è una banale influenza,
no,
anche mentalmente.
Alessio, sono d'accordo con te, ma questo vale per tutti, non è che vale per una squadra,
certo,
e per l'altra, no, perché
no,
i tamponi,
certo,
li fanno anche quando non c'è il contagio, no? Tutte le squadre il venerdì, quando si gioca la domenica, fanno il tampone, anche lì c'è un po' di apprezzione.
No, però Bruno, la situazione dei 15 del Genoa, stavo dicendo.
Ma difatti quella del Genoa è un'anomalia, che ho detto, giustamente viene rinviata.
No, però è normale che quelli del Napoli hanno vissuto una settimana non normale in una preparazione a una gara importante, chiunque sia la squadra.
Sono d'accordo. Sì, però poi se arriva però il tampone, che speriamo siano negativi, tranne Zelischi, insomma, si deve fare di necessità virtù e convivere con questa cosa, se no ci fermiamo un'altra volta. Solo questo voglio far capire, che è chiaro che ci sono le preoccupazioni per il calciatore, come ce l'abbiamo noi, che andiamo in giro, se va a fare un tampone puoi avere un po' d'apprensione, però ci dobbiamo convivere con questo maledetto virus, perché è così, è l'unica risposta che possiamo dare, così, se no ci rifermiamo e riblocchiamo tutto.
Massimo, tu che dici? Andrebbe, ma tu però, Bruno, tu sei per far giocare questa partita Juventus-Napoli?
Sì, quella del Napoli, sì, Napoli-Juventus, okay. Sì, quella del...
No, ma anch'io, Marco, anch'io, con un positivo. Anch'io, okay. Ha ragione Bruno su questo.
Okay.
La preparazione mentale di una settimana, che non è facile, questo.
Certo. Massimo, tu che dici?
Ma io sono ignorante da questo punto di vista, nel senso, vi faccio io a voi una domanda, così mi arricchisco strada facendo. Ma allora, abbiamo visto che il Genoa, 15 positivi tra giocatori eccetera, hanno sospeso la partita. Ma per sospendere una partita quanti positivi ci devono essere? Cioè, faccio un esempio, scusami, ora c'è Zielinski. Domani dicono che ce ne sono altri 3 nel Napoli positivi. Cosa fai? Sospendi la partita o la giochi?
C'è la regola? C'è la regola, Massimo. Adesso ce la dice subito,
sì,
Jacopo.
Stiamo...
L'ho fatta ieri, sì.
Sì, di ieri. Cioè, presa ieri dalla UEFA. Ecco.
Esattamente, vado a leggere direttamente per quanto riguarda le disposizioni. Serie A ufficialmente salva. Il contagio andrà in isolamento, gli altri potranno ovviamente continuare a giocare. Dovessero sopraggiungere un tot di positivi, in questo caso 10, questo è il numero indicato, si arriverebbe alla possibilità di chiedere il rinvio della gara, ma è una possibilità che c'è una volta per squadra.
Io ti faccio una domanda, scusa, anche questa regola, e se io ne ho 8 di positivi, non sono arrivato a 10?
Si gioca, costretto a giocare.
Allora io ti dico e ti riconfermo che ci stiamo avviando verso, anche perché vedo che i contagi qui aumentano di giorno in giorno, verso un'altra annata che io reputo falsata.
Lo
dico anche in virtù del fatto che ha detto prima Bruno, cioè la Lazio domenica gioca una partita, la Lazio secondo me, come altre squadre, hanno la loro forza è anche quella del pubblico, è anche quella di avere uno stadio gremito con il pubblico dalla tua, giocando senza pubblico, lo ha detto Bruno prima.
Sì.
Cioè, hai comunque un handicap. Io credo che ci stiamo apprestando a vivere un'altra annata che io considero falsata, o comunque non come tutte quelle che abbiamo vissuto precedentemente.
No, no, prego, prego, Jacopo.
Ci sono novità anche per quanto riguarda la nuova disposizione che conferma la presenza dei soli 1000 tifosi. Per quanto riguarda le strutture all'aperto, la presenza massima prevista invece per gli eventi in struttura al chiuso è di 200 persone, quindi non è prevista al momento nessuna, come
non
dire,
viene fermata.
Nessun trattamento di favore al calcio per aprire ancora di più gli stadi.
Ma io dico una cosa, no, c'è tutto questo problema dei 1000 tifosi e poi i 1000 tifosi li mettono tutti nello stesso settore.
Bravo,
perché
bravo.
Non mi metto
pure attaccati li abbiamo visti. Sì, pure attaccati li abbiamo visti. Pure
perché c'è un controllo tutte là. Da parte degli
allora,
steward.
Come sono 1000, possono essere 4000 o 5000, 1000 in ogni settore. Non vedo che cosa cambia in uno stadio che si gioca all'aperto.
Tante sono le domande. Va bene, facciamo una cosa, ragazzi.
Provvedimento, tra l'altro, valido solo per la Serie A. Perdonami, Marco, perché dalla Serie B in giù tutte le altre categorie sono a porte chiuse.
Sì. Allora, facciamo una cosa: il gioco lo facciamo partire la prossima settimana.
Sì, così avremo anche
abbiamo toccato
grafica.
Un argomento, secondo me, importante. Sì. Non abbiamo adesso, poi lo riprendiamo, così lo spieghiamo anche a loro tre. Ripartiamo dalla prossima, quando riprende il campionato, partiamo con il nostro gioco.
Con veste grafica, social,
prepariamo
super
tutto.
Nuovo.
Allora, io vorrei ringraziare tantissimo, augurare un buon fine settimana, Massimo Brambati. Ciao, Massimo, grazie.
Grazie.
Ciao, un abbraccio.
Un abbraccio a Massimone, ciao Alessio, ciao, un abbraccio a Bruno Giordano, a presto.
Ciao Bruno.
Un abbraccio a tutti, ciao, alla prossima.
Alla prossima. Alessio, ti salutiamo, però possiamo dare l'appuntamento con te subito a fine gara domenica sera per analizzare Juve-Napoli? Così ci dai subito il tuo punto.
Speriamo che si giochi innanzitutto, speriamo in una che sarà sicuramente una, abbiamo parlato brevemente, di Lazio Inter, una super partita, ma anche Juve-Napoli è un'altrettante grandissima partita, quindi la commenteremo insieme con molto piacere.
Grazie ad Alessio Tacchinardi e buon fine settimana. Grazie Alessio.
Ciao Alessio, grazie.
Allora, adesso dobbiamo anche dare una comunicazione ai nostri amici che ci seguono e ci conoscono, perché noi abbiamo sempre, di solito annunciamo, no, quello che viene dopo.
Sì, certo.
C'è un piccolo cambiamento di programma, non ci sarà Mario Sconcerti per un imprevisto lavorativo, quindi abbiamo rinviato anche questo bel momento con Anna Billò, perché ci teneva moltissimo anche Mario. La risentiremo Anna Billò insieme a Mario Sconcerti nei prossimi giorni, quindi magari già da lunedì la riorganizzeremo. Ecco, però ci tenevo perché mi sembra corretto anche comunicare questo ai nostri ascoltatori. Sono gli imprevisti e il bello della diretta, ma noi già ci stiamo organizzando per un'altra cosa. Si è messo subito in modo Tringale al telefono, perché già stiamo preparando una cosa. Adesso rientriamo, recuperiamo un po' di messaggi.
Tanti vostri mercato, anche qualche
i vostri pensieri anche su quello che è stato detto, cioè avete sentito, no? Ad esempio Tacchinardi ha detto: se aumentano i positivi bisognerebbe prendere in considerazione anche di non far giocare Napoli-Juventus, perché dice: come arriva al Napoli alla preparazione di questa partita? Però c'è una norma chiara che ci ha letto Jacopo Erba. Massimo Brambati ha avanzato i suoi dubbi. Giordano, per esempio, ha detto: no, si deve giocare, dobbiamo cercare di andare avanti e convivere con questa situazione. Poi guardiamo anche le probabili formazioni, insomma, chiacchieriamo un po'. State con noi, tra poco torniamo subito. Belli, cari.
Siamo sempre qua.
Siamo sempre qua. Maragana. Dai, via.